Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Caro Mirko, buon 2024, cominciamo l'anno con il messaggio di fine anno del presidente Sergio Mattarella: uniti siamo più forti.
Il messaggio di Mattarella è un messaggio che apre a delle domande. Io ho sempre ascoltato il messaggio del Presidente della Repubblica, come quest'anno l'ho ascoltato, con lo sguardo di chi cerca di aprirsi a delle domande e mai cerca di avere delle risposte. L'anno deve aprirsi sempre con una posizione di ricerca e mai con una posizione di risposta attesa. Il Presidente della Repubblica ha posto delle questioni, quella questione su cui rilanci tu in questa domanda della uniti siamo più forti è una questione assolutamente vera, e credo che su questo tema ci siamo interrogati ampiamente anche qui sul Mirko risponde durante il periodo della pandemia. Quindi è evidente a tutti che abbiamo necessità primariamente di comprendere che le sfide di questo tempo, la guerra, le malattie, le crisi economiche, la dilagante povertà che mette in crisi il sistema di reticolato sociale che riguarda le famiglie e le imprese, ha bisogno di risposte che vedano protagonisti il massimo numero di persone. E quindi non è un caso che slogan come nessuno resti indietro, nessuno resti solo, non siano solo parole al vento, ma siano concetti chiave di un'epoca, di un ventennio, di un decennio, di un periodo della storia che ha bisogno di vedere il massimo numero di persone assumersi responsabilità collettive. E in questo senso la lezione di Mattarella è importante.
Sparo a Capodanno, il deputato di Fratelli d'Italia Pozzolo indagato, usato l'immunità per non consegnare gli abiti.
Penso che quanto avvenuto a Capodanno con il deputato Pozzolo e lo sparo durante i festeggiamenti sia un fatto di cronaca da considerare dentro la cornice di una stupidaggine assoluta, ovvero che un comportamento del genere da un deputato della Repubblica è un comportamento che dimostra la squalifica collettiva della classe dirigente del nostro paese. Ha ragione sia chi dice che è un fatto politico, perché fatto politico è, perché stiamo parlando di un parlamentare che pensa di potersi divertire a una festa sparando. Adesso vedremo le dinamiche dei fatti, ma purtroppo è successo, con minori presenti. Dall'altra parte abbiamo anche un Presidente del Consiglio che giustamente dice, e condivido la frase, se volete stare al mio fianco dovete assumermi la fatica delle responsabilità che mi assumo io, non potete fare come se fossimo quelli di prima. In questo senso è vero, cioè se diventi uomo delle istituzioni, se scegli la dimensione della vita pubblica, devi assumerti delle responsabilità che prima probabilmente non avevi assunto, e quindi è ovvio che non ti puoi permettere, anche se hai il porto d'armi, anche se hai tutte le possibilità riconosciute dalla legge di poter circolare con un'arma, di andare a una festa di Capodanno con dei minori presenti e di trovarti dentro a una sparatoria ferendo una persona inerme, padre di famiglia con i suoi figli presenti. Ti devi assumere le tue responsabilità. Questo, ripeto, dimostra e conferma il livello della classe dirigente di questo paese. Noi avevamo dibattiti fino a qualche decennio fa rispetto ai comportamenti dei politici che riguardavano le scelte politiche che prendevano, le frequentazioni imprenditoriali o politiche che avevano, gli eventuali errori nella gestione finanziaria o meno. Adesso abbiamo i 50 euro del figlio di Bossi presi dalle mani dell'autista, abbiamo i libri comprati con i fondi dei gruppi regionali e parlamentari per essere capaci di sedurre i propri compagni, e abbiamo chi spara a Capodanno ferendo le persone. Insomma, questo è indice ed è innegabile, non si può non dirlo, di una degenerazione della qualità della classe dirigente del nostro paese, su cui un interrogativo a inizio d'anno e dopo.
Dalla pistola di Pozzolo alla divisa nazista di Galeazzo Bignami, forse Giorgia Meloni dovrebbe rivedere il suo entourage di dirigenti e farne una selezione più accurata.
Hai portato alcuni esempi che confermano il tema che ho affrontato nella risposta precedente. È evidente che c'è un problema di classe dirigente, ma non riguarda solo Fratelli d'Italia. Saremmo ingiusti e saremmo demagogici e ideologici nel dire questo. È un problema che riguarda collettivamente la classe dirigente di questo paese. Ovvero, se noi abbiamo partiti che passano da un 4% di consensi nazionali a un 26-27% di consensi nazionali nel giro di un anno o due anni, è evidente che la classe dirigente di quel partito sia una classe dirigente che nasce da operazioni di camaleontismo politico o da un reclutamento improvvisato, perché non ha possibilità di formare attraverso le istituzioni territoriali, come è sempre avvenuto attraverso l'esperienza nei consigli comunali, nei consigli regionali, nei consigli provinciali, una classe dirigente che sia adatta per poter assumersi una responsabilità di carattere parlamentare. E quindi ti trovi persone che sono catapultate dalla sera alla mattina in maniera improvvisa, senza nessun tipo di esperienza e consapevolezza della responsabilità che sono chiamati ad avere, ad assumere incarichi parlamentari, che sono incarichi di primaria rilevanza, perché rappresentano i cittadini, perché gli è attribuita una responsabilità indiretta di rappresentare la sovranità del popolo. E se non è consapevole di questo chi fa il parlamentare, è chiaro ed evidente che poi fa danni, perché non si rende conto che i suoi comportamenti non sono comportamenti di un personaggio privato, ma sono comportamenti di una persona che è lo specchio delle istituzioni. E se le istituzioni vengono scalfite da questi comportamenti, la ferita è collettiva, non è individuale.
Tagliare la spesa, non aumentare le tasse, cederemo quote di Poste e Ferrovie, questa l'idea di Giorgia Meloni, meno Stato, più impresa. Potrebbe creare qualche danno o è la giusta soluzione?
Ho molti dubbi e molte perplessità su questa scelta di strategia economica del governo attuale. Io non credo che cedere pezzi del protagonismo nell'economia di mercato dello Stato italiano attraverso le sue quote di partecipazione a società strategiche come Ferrovie dello Stato, Poste, possa essere un modo per alimentare lo sviluppo economico del paese, perché noi mettiamo insieme cose diverse, come se misuriamo con lo stesso misurino pere e mele, che sono frutti diversi. Non si può fare, bisogna valutarli in maniera diversa. Il fatto di vendere delle quote è un guadagno, un incasso che dura un anno e con cui non possiamo animare, per esempio, una riduzione fiscale che deve essere finanziata in maniera pluriennale, ed è il problema di questa manovra fiscale, dove noi abbiamo, per esempio, quasi due terzi del valore complessivo della manovra di quest'anno che sono destinati a rifinanziare 12 miliardi di euro, a rifinanziare il taglio del cuneo fiscale che è stato fatto dal governo Meloni in piena continuità con quanto fatto dal governo Draghi. Quindi non è che diminuiranno le tasse per i lavoratori italiani, ma verrà confermato quella riduzione che è avvenuta un anno fa, ma deve essere rifinanziata. E quindi noi ci troveremmo, secondo questa logica che propone il governo Meloni, ogni anno a dover svendere qualcosa, a dover dar via delle quote di sovranità popolare nell'economia di mercato attraverso lo strumento dell'appunto cessione di quote di partecipazione statale in società dove c'è il ruolo dello Stato ancora attivo, e con quello finanziare una possibile riduzione fiscale o un incremento eventuale di servizi al pubblico. Ma così non funziona. Invece, secondo me, sarebbe molto più logico che lo Stato investisse risorse nei settori strategici, mantenendo un ruolo di primazia, e attraverso gli utili che arrivano da quei settori strategici, come altre nazioni già fanno da sempre, penso alla Francia, avesse il coraggio non di darli ai soliti noti o di farli disperderli nei rivoli dei bilanci dello Stato, ma investirli in azioni concrete che diano risposte concrete ai bisogni di famiglie e imprese.
Amato lascia in polemica con la Meloni, Patre Benanti, esperto di etica delle tecnologie e il nuovo presidente della Commissione per l'intelligenza artificiale.
Un buon lavoro a Paolo Benanti per l'incarico assunto, ma penso che la polemica che si è sviluppata attorno all'intervista, che penso molti di noi abbiano letto, una lunga e corposa intervista su Repubblica del presidente Amato, sia un diversivo da conferenza stampa di fine anno o inizio anno, che dir si voglia, del Presidente del Consiglio. Sinceramente, ripeto, Amato non mi pareva la persona idonea, l'abbiamo detto anche qui dal Mirko Risponde, lo abbiamo ribadito più volte, lo ribadiamo anche oggi, per assumere quel tipo di incarico, insomma una persona dell'età e del curriculum di Giuliano Amato, non credo che sia la persona idonea ad assumere un incarico di cotanta responsabilità riguardo all'intelligenza artificiale. Meglio un esperto come Benanti, che è una figura adeguata e competente. Non che Amato non sia competente, ma è competente in altri ambiti. In questo senso il fatto che lui lasci per me è una reazione scomposta, come scomposta è stata la reazione della Meloni, che, ripeto, ha visto in quell'intervista un tentativo di colpire il suo essere capo di governo e la sua azione di governo. Io ho letto quell'intervista, un'intervista corposa, con un titolo volutamente da parte della direzione del giornale Repubblica di attacco al governo, facendo un paragone tra le scelte future in termini di incarichi nel settore della giustizia del governo italiano con quello polacco e ungherese, ma c'era un'analisi che era legata a eventuali possibili scenari che andassero in direzione più simile a quelle che abbiamo visto svilupparsi attraverso le sentenze della corte polacca e ungherese rispetto alla tradizione ormai secolare italiana. Ecco. In questo senso credo che fosse un'analisi che uno può condividere o no, io personalmente non la condivido, ma personalmente credo che sia legittimo farlo. Diverso è il tweet del giudice della Corte dei Conti, che ha fatto un tweet di politico di parte, tra l'altro argomentato pari a zero e solamente di rancore e rabbia politica, che invece non ha nessun tipo di risvolto contenutistico, se non quello di esprimere una partigianeria che un giudice della Corte dei Conti non dovrebbe esprimere sui social pubblicamente.
Elezioni in Sardegna, centrodestra spaccato sulla scelta del nuovo governatore. Riusciranno a trovare la quadra? Chi secondo te poi è la scelta giusta?
Quello che sta succedendo in Sardegna è la conferma del cambio di equilibri all'interno del centrodestra. Noi abbiamo dei governatori e delle maggioranze nelle regioni che sono oggi in stragrande parte governate dal centrodestra, 15 a 5 nello specifico, che vedono una predominanza della Lega nei governatori rispetto agli altri partiti della coalizione. Questo era frutto del periodo in cui la Lega ha avuto la leadership della coalizione. In quel periodo c'è stata l'elezione di tutti gli attuali governatori, che quindi hanno la casacca della Lega o di partiti affiliati alla Lega. Solinas è del partito autonomista sardo, ma è un parlamentare della Lega. È evidente ed è legittimo che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, che ora guidano la coalizione di centrodestra, esprimono il Presidente del Consiglio e non hanno un partito che è maggioritario, hanno un partito che è predominante in maniera larga e ampia nella coalizione di centrodestra. Stiamo parlando di un partito che viaggia verso il 30%, quando gli altri partiti faticano ad arrivare all'8%. Quindi anche insieme Forza Italia e Lega rischiano di non essere neanche la metà di quello che è Fratelli d'Italia. Quindi io credo che la richiesta della Meloni sia corretta. Non mi esprimo, perché non è compito del Mirko rispondere, sulle valutazioni di scelta che debbono essere prese rispetto a quelle che sono le candidature definitive da prendere. È chiaro ed evidente che un dibattito rispetto a questo era inevitabile, visto il cambio di equilibri in atto. Quello che stupisce è che questo dibattito finisca ad alimentare le cronache della discussione politica a poco tempo e a poca distanza dal voto, quando forse sarebbe stato meglio, come correttamente ha detto il Presidente del Consiglio, farlo qualche settimana fa.
Istat, inflazione rallenta ancora a dicembre, stima dello 0,6% annuo, segnale che il governo ha indovinato la strada, o dobbiamo tenere ancora conto di altri fattori?
Credo che la riduzione dei costi della vita non dipenda purtroppo dagli equilibri di politica economica che il governo pone, anche perché gli elementi e le leve che il governo ha sono sempre meno. Sappiamo che ormai la stragrande parte della politica economica viene definita attraverso gli strumenti finanziari che nascono da Bruxelles, e quindi il famoso PNRR è la stragrande parte della nostra politica economica e fiscale. Non credo che il carrello tricolore o scelte di questo genere abbiano portato a una riduzione così significativa del costo della vita. Credo che hanno inciso sicuramente in una minima parte per cercare di tutelare le fasce più deboli, e in questo senso va visto positivamente il protagonismo del governo. Ma questo tipo di cali o aumenti sono dovuti a dei fenomeni che sono internazionali, o comunque almeno di carattere continentale. La riduzione del costo della vita in Italia è dovuta al fatto che la gente rischiava di non comprare più, e quindi è ovvio che se c'è un eccesso di offerta e la domanda più leggermente, costantemente cala, a un certo punto quell'offerta, per trovare una domanda adeguata, deve arrivare a essere offerta con dei costi compatibili. Io nel mio piccolo me ne sono accorto sistematicamente a far la spesa della reale difficoltà delle famiglie a fare acquisti, e quindi evidentemente probabilmente chi mette questi prodotti sui banchi e gli scaffali dei supermercati ha ritenuto doveroso ridurre i costi per cercare di vendere, perché poi se non vendi anche l'economia delle nostre imprese o delle multinazionali stesse non trova quei profitti necessari alla tenuta dell'economia.
Cala la spesa per le famiglie sul canone Rai da 90 a 70 euro. La domanda però è: nel mondo dello streaming e del digitale, ha ancora senso il canone Rai?
Che cali il canone Rai è sempre un segnale positivo e va guardato con favore, perché se diminuiscono i costi che sono a carico delle famiglie è sempre un segnale importante e che va guardato con coraggio e con fiducia. È chiaro che dobbiamo porci una domanda a monte, caro Massimiliano: se non facciamo in questo modo qua, come finanziamo la televisione pubblica? È chiaro che tu puoi dire: ma c'è la pubblicità. Sì, è vero, ma sappiamo benissimo che l'attività di gestione della RAI, se andiamo a vedere a bilancio, non riuscirebbe a stare in piedi solamente con gli introiti pubblicitari. Dovrebbe diventare una TV privata e avere una gestione della pubblicità come hanno le televisioni private, e allora sarebbe una cosa diversa. È evidente a tutti che bisogna fare delle scelte. Se la TV rimane pubblica e deve avere una funzione pubblica, educativa e formativa, è chiaro che si chiede agli italiani un contributo per garantire un servizio che è un servizio di bene collettivo. Noi abbiamo visto celebrare i 70 anni il 3 di gennaio della RAI e ci siamo ricordati che ci sono state tantissime trasmissioni che hanno formato, educato i nostri nonni o i nostri genitori. Quella RAI oggi quasi non c'è più e allora dovremmo capire se quei 70 euro che diamo all'anno sono dati per spettacoli che possono piacere o meno, di intrattenimento e basta, oppure si abbia il coraggio di investire su una televisione che offra cultura, che offra formazione e che dia la possibilità di ancora oggi essere uno strumento naturalmente adeguato ai contesti tecnologici attuali che sono fortemente cambiati, come tu hai detto correttamente, ma che sia capace di dare un'offerta diversa da un palinsesto Sky o Mediaset. Se deve essere una copia competitiva o meno di queste altre televisioni, allora qualche domanda in più sull'utilità del pagare il canone o meno c'è inevitabilmente.
Marco Cappato, colpito da un'ischemia, ora sta meglio. Nonostante le battaglie politiche ed etiche, con Marco gli auguriamo buona guarigione.
Assolutamente sì, mi sono posto per primo la necessità di mandare i migliori auguri a Marco Cappato per una pronta guarigione. È chiaro che noi sappiamo e siamo consapevoli del valore che la vita ha e auguriamo a Marco una pronta guarigione. So che deve avere un intervento al cuore non invasivo, ma comunque trattandosi del cuore è sicuramente importante, e quindi, come Mirko risponde, non possiamo che esprimere gli auspici per una pronta guarigione, perché l'intervento vada al meglio. Non possiamo certamente dire diversamente, possiamo augurare a Marco la salute e la guarigione al più presto.
Regno Unito, la polizia avvia la prima indagine su uno stupro virtuale. Una minorenne indossava un visore per la realtà aumentata e stava facendo un gioco nel metaverso quando il suo avatar è stato aggredito.
Questa è una delle conseguenze degli sviluppi purtroppo negativi di questa nuova società, che non è più disposta a vivere la dimensione del rapporto reale, ma a ridurre tutto a una trasposizione digitale o computerizzata. Mi preoccupa molto, perché ancora una volta i più deboli, i più fragili, i più soli sono quelli più a rischio, come in questo caso questi ragazzi che sono stati oggetto di questa dinamica di stupro virtuale. Mi auguro che le democrazie, attraverso le loro istituzioni e le loro authority preposte, intervengano, perché le degenerazioni di questa nuova, tra virgolette, democrazia digitale virtuale sono molto preoccupanti, e questo 2024 deve essere l'anno anche dedicato ai diritti digitali dei più deboli, dei più fragili, dei più soli, che devono essere garantiti e tutelati, perché nessuno si trova nelle condizioni di essere abbandonato, di essere discriminato o di essere violato nella propria dignità anche attraverso gli strumenti virtuali e digitali. L'occasione è anche importante oggi per augurare a tutti una buona Epifania, una buona manifestazione di Gesù al mondo, non dimentichiamocelo mai, siamo in festa per questo, e l'auspicio che non ci sia un 2024 di speranza, di pace e di bene per tutti, attraverso non solo le nostre opere, ma anche attraverso la nostra preghiera, perché le nostre opere potranno essere grandi in quella direzione solo se saremo capaci di una forte, viva e robusta preghiera.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te, Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.